Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 2 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Click che anche oggi si occuperà prevalentemente di intelligenza artificiale, che ci volete fare, e che vi ricorda come prima cosa i contatti della trasmissione, che sono doppio clic chiocciola radiopopolare.it per inviare, diciamo in tempi lunghi, suggerimenti, consigli, commenti, spunti per la trasmissione. Invece, per dialogare in diretta con me, potete utilizzare l'indirizzo di posta elettronica diretta at popolarenetwork.it oppure utilizzare SMS, WhatsApp e Telegram scrivendo al solito 331 62 14 013. Io lo dico sempre lentamente, magari qualcuno non ce l'ha in rubrica. Allora, io faccio un disclaimer prima di cominciare col primo argomento, perché oggi riflettevo sul fatto che quando 8 anni fa Shauki Senussi mi disse: ma senti, ti va di fare una trasmissione che si occupa di tecnologia su Radio Popolare? Ecco, io non pensavo, ma mai avrei pensato, di ritrovarmi a parlare di questioni che ormai impattano sulla geopolitica, sul futuro del mondo. Cioè, non era quella roba lì 8 anni fa. Beh, adesso più o meno lo è, e la questione del blocco di Anthropic da parte del governo statunitense credo che lo dimostri abbastanza bene. E ora andiamo a riassumerlo. Allora, che cosa è successo? Venerdì scorso alle 23:21 minuti ora italiana, il governo degli Stati Uniti ha ordinato a una società privata, Anthropic, con sede a San Francisco, di vietare l'accesso al suo ultimo modello di intelligenza artificiale a qualsiasi cittadino straniero che sia un cliente di Anthropic o che sia un lavoratore di Anthropic. Ora, ogni tanto io ho la sensazione che l'enormità di questa notizia vada persa. Cioè, stiamo parlando del governo degli Stati Uniti che dice che non si può accedere, che uno straniero non può accedere a un software. Di cosa si tratta? Facciamo 12 passi indietro per spiegare che cosa sia Anthropic. Anthropic è una delle più grandi aziende che si occupano di sviluppo di intelligenza artificiale, ha sede a San Francisco. Il suo amministratore delegato è Dario Amodei, apparentemente italiano, ma mica tanto. E era già salita all'onore delle cronache per quello che a doppio clic definiamo, con un termine tecnico abbastanza chiaro, cioè scazzo, con il Pentagono. Che cos'era successo? Era successo che a un certo punto il modello di intelligenza artificiale sviluppato da Anthropic, che è Claude, diciamo che è il nome generale di Claude, perché poi ci sono le varie declinazioni, poi la spiego meglio, viene utilizzato dall'esercito degli Stati Uniti. A un certo punto, nel rinnovo del contratto tra il Pentagono e Anthropic, Anthropic ha voluto mettere un paio di paletti nell'uso del suo modello di intelligenza artificiale. qui apro una piccola parentesi, perché sennò sembra che Anthropic sia una sorta di azienda con un'etica clamorosa. I paletti non è che fossero questa gran roba, dicevano li potete utilizzare i nostri modelli per fare la guerra. Ci sono due linee rosse che non dovete superare, che sono la sorveglianza di massa dei cittadini statunitensi le armi autonome. Questi sono i paletti che bene o male hanno messo tutte le aziende che si occupano di intelligenza artificiale, quindi non una cosa particolarmente pacifista. Il Pentagono si è impuntato su questa cosa, è partito un delirio perché Anthropic è stata messa in una blacklist in cui in pratica veniva tagliata fuori da tutti i contratti con le agenzie federali statunitensi, ma non solo, perché la legge dell'amministrazione Trump prevede praticamente a cascata che chiunque collabori poi con una società che è in blacklist viene a sua volta esclusa, e quindi diciamo che erano diventati un po' dei paria in questo modo. Le cose poi sono un po' rientrate in modalità umma, cioè non si è più capito bene ufficialmente cosa sia successo, però sembrava avessero sistemato le cose. Dopo un po' di tempo è successa una cosa, che Anthropic ha fatto un annuncio, ha detto: abbiamo realizzato, e ne abbiamo parlato più volte qui a Doppio Click, un nuovo modello di Claude che si chiama Mythos, che però è troppo potente per essere rilasciato pubblicamente. Allora, qui spieghiamola un'altra volta. Molto probabilmente Dario Amodei ha provato a fare una bella mossa di marketing, come stanno facendo spesso le società che si occupano di intelligenza artificiale, che lanciano degli allarmi dicendo che i loro modelli sono troppo potenti, troppo pericolosi. Ogni volta che dicono dobbiamo controllare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, mettiamoci in conto un minimo di malizia, per cui in realtà queste aziende stanno dicendo noi abbiamo una tecnologia talmente evoluta che è pericolosa, però investite nella nostra tecnologia perché è terribilmente evoluta. Però con Mythos hanno messo proprio il carico da 90. A un certo punto hanno detto: ok, questo modello è in grado di individuare delle vulnerabilità all'interno dei software, dei sistemi operativi, eccetera, che permetterebbero a un cybercriminale di fare degli attacchi che prima non erano possibili. Hanno fornito anche tutta una serie di dati e statistiche dicendo che ci sono migliaia di vulnerabilità che Claude Mythos avrebbe individuato nel giro di pochi giorni, e hanno avviato un progetto che si chiama Glasswing, che avrebbe coinvolto un gruppo ristretto di aziende, fra cui Microsoft, Nvidia, Amazon Web Services, insomma diciamo il gota dell'informatica e della cyber security, dicendo solo loro avranno accesso a questo modello. Fin qui le cose sono andate abbastanza bene. Altra nota, Anthropic sta già lavorando all'IPO, cioè alla quotazione in borsa dell'azienda, quindi tutte queste manovre di marketing hanno un senso, cioè si stanno preparando a quotarsi in borsa, e quindi più hype c'è, più entusiasmo c'è, più attenzione c'è nell'opinione pubblica, meglio è. A un certo punto Anthropic dice: benissimo, Mythos è una versione della nostra intelligenza artificiale troppo pericolosa, non la rilasciamo pubblicamente, ma noi rilasciamo pubblicamente Fable. Che cos'è Fable? È praticamente la stessa cosa di Mythos, ma con dei blocchi, dei guardrail, cioè dei sistemi di sicurezza che impediscono di utilizzarla per quegli scopi particolarmente pericolosi, cioè cercare vulnerabilità all'interno dei software. E questa la rilasciamo a tutti. Addirittura l'hanno rilasciata gratuitamente per un tot di giorni, dicendo poi dopo questi giorni gratis qui potete assaggiarla. Questa un po' qualcuno l'ha descritta la logica dello spacciatore, dopo dovete pagare. Quindi questo era un po' il metodo. Cosa non hanno considerato? Non hanno considerato il fattore Donald Trump. Perché? Perché Donald Trump sembra aver preso, e qui andiamo sull'altro corno di tutta questa vicenda, molto sul serio il tema intelligenza artificiale come strumento di dominio per i prossimi anni. Allora, questo è qualcosa che a un certo punto è stato anche, diciamo, espresso in maniera abbastanza esaustiva, non so come dire, in maniera piana, da l'amministratore delegato di Palantir, Alexander Karp, che ha pubblicato un manifesto, e ne abbiamo parlato sempre qui a Doppio Clic e sempre su Radio Popolare, se non sbaglio, a Presto Presto, in cui addirittura Karp diceva che l'intelligenza artificiale oggi ha più o meno lo stesso ruolo dell'energia nucleare a scopo bellico, cioè della bomba atomica, a livello di deterrenza negli anni Ottanta. Cioè chi controlla l'intelligenza artificiale controlla il mondo. Ecco, sembra che Donald Trump questa cosa l'abbia presa molto sul serio e l'abbia raccontato nelle scorse settimane, ha anche firmato un ordine esecutivo in cui in buona sostanza militarizzava completamente tutto il settore dell'intelligenza artificiale, ha pubblicato un memorandum in cui ha detto che le società commerciali che forniscono tecnologie di intelligenza artificiale all'esercito statunitense non possono modificare i loro modelli, degradarli o interromperne il funzionamento, la fornitura, senza l'autorizzazione del governo. E a distanza di poche ore, devo dire, da tutto quello, è arrivato anche il blocco nei confronti di Anthropic. In pratica il governo degli Stati Uniti ha deciso che può valutare e dare il via libera oppure un blocco ai sistemi di intelligenza artificiale. Allora, due considerazioni su questa cosa. La prima è dovuta al fatto che le interpretazioni su tutta questa vicenda sono ancora a livello di speculazioni. Per il momento le teorie sono due. Prima teoria. La prima teoria riporta che dei responsabili di sicurezza di Amazon abbiano individuato un modo per aggirare i blocchi in Fable, quindi la versione commerciale di Cloud Mythos, per capirci, quella che dovrebbe avere i guardrail che impediscono di utilizzarla per trovare le vulnerabilità nel software, che consentivano di aggirare appunto questi blocchi e quindi utilizzarla in maniera malevola, mettiamola così. Non c'è stata nessuna conferma da questo punto di vista, né dalla Casa Bianca, né da parte di Amazon, né da parte di ricercatori indipendenti. Un'altra teoria invece dice che gli Stati Uniti in pratica si siano spaventati perché la Cina avrebbe avuto accesso al modello di Anthropic. E qui apro l'ennesima parentesi giusto per complicarvi la vita e farvi venire il mal di testa già all'inizio della trasmissione. Il tema è quello della distillation. Non so se qualcuno si ricorda la vicenda DeepSeek, il modello di intelligenza artificiale cinese, che a un certo punto era diventato famosissimo perché è stato presentato come qualcosa che aveva delle prestazioni pari o addirittura superiori a ChatGPT, ma che era costato a livello di sviluppo una frazione di quanto fosse costato ChatGPT. Ecco, quello che era venuto fuori dopo è che DeepSeek era stato realizzato con un processo che viene chiamato distillation. Io la racconto in maniera un po' folcloristica, provate a immaginarvelo così. Tu prendi un modello maestro, ChatGPT, prendi il modello alunno di DeepSeek, li fai dialogare e DeepSeek impara tutto quello che sa ChatGPT, cioè li fai parlare insieme fino a quando il modello alunno non impara tutto quello che sa il maestro, un po' come Luke Skywalker con Yoda, questo è il paragone. Questa è una paranoia dell'amministrazione statunitense, tant'è che nel memorandum che è stato pubblicato l'8 di giugno dall'amministrazione Trump viene citata proprio la distillation. In pratica viene imposto l'obbligo di trovare degli strumenti che blocchino la possibilità di clonare un modello di intelligenza artificiale tramite la distillation. Quindi questa è l'altra opzione. Riassumendo, le due opzioni sono: o Claude Fable poteva essere gabbato, ingannato per fare delle cose brutte, tra virgolette, oppure la Cina ha avuto accesso a Claude Fable o Cloud Mythos e riusciva a clonarlo. Questi potrebbero essere i due motivi per cui gli Stati Uniti hanno bloccato tutto questo. Il risultato di tutto questo grandissimo casino è che noi siamo di fronte a una situazione in cui ormai è evidente che l'intelligenza artificiale non è più una tecnologia semplicemente disponibile per i privati per aumentare la produttività delle aziende, ma è diventata una sorta di arma strategica globale che viene controllata dai governi e che è considerata qualcosa di terribilmente pericoloso. Non ho la minima idea di come andranno a svilupparsi le cose nei prossimi mesi, però con queste premesse ci sarà veramente da divertirsi. Allora, facciamo ora un po' di debunking, come piace fare a me, perché ogni tanto sul web girano delle notizie che vengono fatte male. Posso dire, non è vero che non è colpa di nessuno, ogni tanto bisognerebbe essere un po' più attenti alle cose, però a me è capitato di incrociare una notizia particolarmente sfiziosa, che non c'entra niente apparentemente con la tecnologia, che è quella del presunto attentato che era stato programmato per il compleanno di Donald Trump. Avete presente che Donald Trump per il suo compleanno ha montato un'arena alta 27 metri nel giardino della Casa Bianca per far confrontare tra di loro dei lottatori di Octagon, che è questa disciplina di arti marziali miste. Beh, pare che ci fosse un gruppo di 23 persone che aveva pianificato un attentato particolarmente complesso, perché avrebbe dovuto svolgersi in questo modo. Ci sarebbero stati dei droni con delle cariche esplosive che si sarebbero schiantati su degli edifici vicino al Pentagono. Questo avrebbe dovuto provocare il panico, causare l'evacuazione dell'arena in cui si tenevano gli incontri di arti marziali miste per festeggiare Donald Trump, e a quel punto ci sarebbe stato un gruppo di cecchini che avrebbe sparato su queste persone. Perché vi racconto sta roba? Beh, perché io ho incrociato questa notizia su vari siti e uno mi ha fatto alzare un sopracciglio, era in particolare il Corriere della Sera, perché a un certo punto diceva l'FBI è riuscita a individuare questo gruppo intercettando delle comunicazioni su Signal. E il mio sopracciglio, che è dotato di neuroni, ha detto no, aspetta un attimo, però Signal non si può intercettare perché è crittografato end-to-end e anche l'unico sistema di messaggistica al momento che viene considerato a prova di bomba. Quindi sono andato a cercarmi altre fonti e ho trovato la BBC, e la BBC la dice in maniera un po' diversa, cioè in pratica l'FBI ha arrestato una persona, ha messo le mani sul suo telefono, ha sbloccato il suo telefono e da lì ha letto i messaggi su Signal. Quindi ok, questo funziona, perché è vero che se Signal è anche crittografato, però non c'è la possibilità di intercettare i messaggi. C'è la possibilità naturalmente di leggerli su un telefono nel momento in cui fisicamente lo prendi in mano, lo fai sbloccare al legittimo proprietario, vai su Signal e vedi che messaggi ti sei scambiato. Saltiamo tutto l'Atlantico, facciamo un balzo che ci fa attraversare l'oceano e arriviamo a un paio di notizie che riguardano la Commissione Europea, a cui io ogni tanto voglio tanto bene e ogni tanto invece considero come un soggetto che dovrebbe andare in rehab per riprendersi dal consumo di sostanze stupefacenti. Allora, questa la prendo direttamente da Punto Informatico, che riporta un comunicato stampa Commissione Europea, del Parlamento Europeo, scusate. Beh, il Parlamento ha approvato alcune norme legate all'AI Act, in cui in buona sostanza dice che vengono banditi i sistemi che possono fare deepfake sessuali. Allora, naturalmente l'obiettivo è assolutamente lodevole, perché i deepfake che puntano a spogliare per esempio una persona partendo da una qualsiasi immagine, dire ok, spogliala, sono qualcosa di assolutamente odioso. Dopodiché, da un punto di vista tecnico, è molto difficile pensare che ci sia un modello di intelligenza artificiale fatto proprio per fare quella cosa lì. Normalmente si tratta di modelli di intelligenza artificiale che fanno più cose, ma riescono a fare anche quello. Ora, il bando e il divieto delle app di nudificazione è un po' un problema dal punto di vista giuridico, nel senso che io sarei d'accordo su una legge che vieta di usare i sistemi di intelligenza artificiale per spogliare le persone, lo metto molto fra virgolette come metafora, immaginare che possano essere individuati dei software che fanno quello e sono pensati per quello, no, non è così. Stessa cosa può valere per l'indagine che invece è stata avviata in Italia sulla base del Digital Markets Act, quindi normativa europea, dalla GCM, l'autorità garante della concorrenza del mercato, nei confronti di Apple. Allora, questa è un po' difficile da spiegare, mi capiranno molto meglio gli utenti Apple rispetto agli altri, mettiamola così. Ora, cosa dice l'autorità garante della concorrenza del mercato? Che Apple deve garantire l'interoperabilità gratuita tra i servizi cloud, e fin qui siamo a posto, cioè nel senso, la dico come la leggerei io: se tu hai un iPhone, un iPad o un Mac, devi avere accesso, come hai accesso ad iCloud, che è il servizio di cloud, quindi di storage online di Apple, anche a Dropbox, Google Drive, eccetera, eccetera. Però, che cosa dicono in questo caso? Che c'è una restrizione nei confronti della concorrenza per quanto riguarda le applicazioni installate in buona sostanza al backup del dispositivo. Allora, chiunque abbia un iPhone sa benissimo che può fare il backup del suo dispositivo con tutte le impostazioni, con le app installate, eccetera, per fare in modo che quando cambia telefono riesce a trasferire tutto in un attimo. Ecco, in pratica l'Agenzia per la concorrenza del mercato italiana sta dicendo a Apple che questa cosa qua dovrebbe poter essere fatta anche con Dropbox, con Google Drive e con qualsiasi altro servizio cloud, evidentemente ignorando qualsiasi logica di proprietà intellettuale, di privacy, di rischi di sicurezza nel momento in cui si mettono impostazioni di questo genere su un soggetto terzo. Ogni tanto io mi chiedo che diavolo succeda a queste agenzie nel momento in cui avviano queste indagini. Speriamo che finisca in niente, perché sono già troppi i servizi online che sono stati degradati per una logica di concorrenza commerciale che non ha alcun senso. Allora, sono già andato lunghissimo, è il momento di un brano. Il primo brano che mando oggi è un brano che è stato pubblicato recentemente da Roger Waters, leader dei Pink Floyd, che poi ha avviato una carriera solista, che ultimamente ha rivisto più volte un capolavoro come Comfortably Numb, ha pubblicato un Comfortably Numb Reimagined, scusate, in collaborazione con Mona Miari, e che fa riferimento a quella che è la vicenda di Gaza, modificando il testo, inserendo delle parti cantate in arabo. Io vi faccio sentire una breve versione, che è la radio edition, ma vi invito ad ascoltarvi la versione integrale, che dura 8 minuti e quindi non posso mandare in onda. Magari guardatevela anche su YouTube o comunque su una piattaforma che vi permetta di avere anche i testi tradotti della parte in arabo, perché il testo è molto molto bello. Questo è Roger Waters.
Not if you can hear me. Is there anyone at home? Relax. I need some information first. Just the basic facts. Can you show me where it hurts?
Body حدا ما ضل في كلام شو نفع السؤال كل اللي راح دار يا دار يا دار سكت الليل والنهار وليله يا دار
Io non diventerò mai piacevolmente insensibile. Questa è la chiusura di questa nuova versione di Comfortably Numb. E a proposito di sensibilità per qualcuno che sta lontano, adesso andiamo a toccare una vicenda che capirete dopo un po' che cosa abbia a che fare con la tecnologia e l'informatica. Buonasera Gabriele Fagioli.
Ciao Marco, grazie dell'invito.
Ciao Gabriele, benvenuto. Allora, Gabriele Fagioli, io lo conosco per vari motivi, in particolare perché è nel consiglio del CLUSIT, quindi stiamo parlando dell'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, come sapete è uno dei miei pallini, ma questa sera è qua per parlare di altro, perché lui è nel direttivo di Alice for Children. Gabriele, ci racconti che cos'è Alice for Children?
Assolutamente, Alice for Children è un'associazione nata a Milano 20 anni fa per su iniziativa di Diego Masi. L'associazione opera in Kenya, in particolare a Nairobi e poi a Rombo, vicino al confine con la Tanzania, sotto Kilimanjaro. In particolare l'associazione gestisce 8 scuole per circa 4.500 bambini. I bambini di Nairobi sono tutti tratti dalla discarica di Dandora, fondamentalmente un luogo infernale raccontato molto bene in un video su YouTube da Barba Scura X. Sostanzialmente l'associazione, attraverso la dotazione a distanza e altre forme di finanziamento, gestisce una serie di scuole e questi bambini hanno da mangiare e hanno scolarizzazione. 100 di questi bambini vivono nel villaggio di Alice for Children e sono bambini o orfani o sono assegnati al tribunale perché è oggetto di violenze, insomma, ovviamente estremamente pesanti. Fondamentalmente Nairobi ha una cintura di slum dove vivono alcuni milioni di persone in condizioni di povertà estrema e quindi l'associazione opera localmente per aiutare questi bambini.
Allora, il vostro slogan è From Slum, un modello più che uno slogan, From Slum to Job, quindi quello di dare una formazione professionale a questi bambini in modo che abbiano la possibilità di costruirsi una vita. Mi raccontavi quando ci siamo sentiti che il primo passaggio aveva a che fare in realtà con una cosa molto italiana, il cibo.
Assolutamente. I bambini insomma iniziano la scuola a 3-4 anni e poi vengono portati fino alla fine del liceo, quindi circa 17 anni. Anni fa, proprio per dare seguito al motto From Slum to Job, è stata creata durante il percorso liceale un rafforzamento in cucina italiana. L'idea era quella che in paesi comunque dove c'è turismo e dove comunque esiste una fascia di popolazione che ha mezzi economici, la cucina italiana è naturalmente sempre apprezzata. E quindi dopo questo rafforzamento durante il liceo è stata creata la Food Academy e quindi nel villaggio di Alice for Children a Nairobi c'è un'academy che di fatto è una sorta di master dove ragazzi e ragazze che finiscono il liceo fanno una specializzazione e poi vengono hanno la possibilità di lavorare negli alberghi, nei ristoranti del Kenya a Nairobi. Tipicamente tenete conto che un reddito di primo impiego può arrivare a $1,500-1,600 all'anno, ma sono cifre che poi permettono di uscire dagli slum, permettono di avere una casa decente, quindi strappare insomma dalla miseria estrema magari genitori, figli, fratelli. Quindi per una persona che lavora si apre un'opportunità per tante persone e sicuramente per tutti i figli. Questo è stato l'inizio del percorso.
Esatto, e così sembra che io stia facendo concorrenza a Niccolò Vecchia col suo C'è di buono, ma in realtà noi non ci occupiamo di food, ci occupiamo di tecnologia, perché ora c'è una nuova fase. Questa nuova fase ha a che fare con l'informatica e con la cyber security.
Assolutamente, perché 2 anni fa l'associazione ha deciso di fare un secondo percorso di rafforzamento durante il liceo in digitale e questo rafforzamento è propedeutico poi a far fare ai ragazzi e alle ragazze un percorso di specializzazione di 6-7 mesi circa in digitale o cyber security. Questo è il motivo per il quale nel corso del 2025 abbiamo costruito la Digital Academy, che è stata inaugurata nel febbraio del 2026, quindi pochissimi mesi fa. A marzo, abbiamo iniziato le lezioni, un percorso di circa 900 ore, gestito da delle scuole keniote, naturalmente da una società che fa anche formazione ma fa cyber security, un'azienda gestita da un ragazzo che nota estremamente preparato nell'ambito cyber. E quindi l'idea è quella di costruire delle competenze che riteniamo che in paesi come il Kenya possano trovare facilmente lavoro successivamente, perché la scarsità di risorse, così come c'è in Europa e in Italia in particolare nell'ambito cyber, c'è anche in Africa. Sono economie più piccole, ma sono economie. Il Kenya è la stessa economia dell'Africa, ci sono aziende telco, ci sono banche, ci sono aziende che fanno banche online tra le più avanzate al mondo come Mpesa. Quindi noi riteniamo che questa sia una grande opportunità per i ragazzi e le ragazze di riscattarsi, uscire dalla miseria e trovare lavoro.
Sì, tra l'altro, non so se tu condivida, però c'è anche molta aspettativa per quanto riguarda la crescita del digitale in Africa, perché è un continente che viene considerato emergente perché ha un mucchio di risorse che al momento non sono sfruttate per un mucchio di motivi, dal neocolonialismo a problemi democratici, ma tra l'altro diciamo che ha il vantaggio di partire from the scratch, come si usa dire, cioè si parte da zero e potrebbe veramente avviare una fase di innovazione tecnologica tumultuosa partendo nel 2030, mettiamola così, già con le nuove tecnologie, senza essere ancorato a quelle cose tipo da noi il doppino di rame, mi viene un po' questo esempio.
Assolutamente. Diego Masi, il presidente dell'associazione, ha scritto una serie di libri, tra l'altro uno anche recentemente, proprio sullo tsunami demografico che ci si aspetta in Africa. Tenete presente, insomma, che sapete, l'Europa sta invecchiando, l'Asia sta scendendo, la curva di crescita demografica ha sostanzialmente raggiunto il suo picco, inizia una decrescita, quindi invecchia. L'Africa invece avrà degli anni di spinta demografica pazzesca. Questo vuol dire una quantità di lavoratori che si affacceranno già adesso e nei prossimi anni a livelli impossibili da immaginare per noi, evidentemente. In altre parole, noi abbiamo il lavoro e loro lì ci sono i lavoratori, e l'Africa ha anche il grande vantaggio che rispetto all'India o altre zone del mondo ha un fuso orario che è molto più simile o addirittura identico a quello europeo. Questo vuol dire che lo sviluppo tecnologico che potrà seguire anche la crescita economica dei paesi africani, che anch'io sono convinto che ci sarà nei prossimi decenni, anche perché è un mercato potenziale immenso che interesserà a tutti che si sviluppi, ma dall'altra parte bisogna pensare che, così come in zone come l'India o in paesi nearshore all'Europa si sono creati centri di competenza che poi offrono servizi tecnologici verso l'Europa, verso gli Stati Uniti, evidentemente questo è sicuramente possibile farlo anche dall'Africa. E quindi costruire competenze vuol dire aiutare l'imprenditore locale, e questo porterà nel tempo anche all'accento di servizi che erogheranno servizi verso l'Europa. Ci sono già, naturalmente, non è che le inventiamo noi, ma noi pensiamo che per i ragazzi e le ragazze dell'associazione, per uscire dalla miseria in cui vivono, questa sia un'opportunità sicuramente molto interessante.
Grazie Gabriele per il tuo intervento qui, e grazie per il lavoro che state facendo a Nairobi.
Grazie a voi e grazie a tutti, arrivederci, buona serata.
Buona serata. Allora, torniamo dalle nostre parti, andiamo in Gran Bretagna, perché l'avrete sentito, ha fatto abbastanza rumore, la Gran Bretagna ha deciso di vietare i social network ai minori di 16 anni. Ora, non è un unicum, perché ci sono già stati l'Australia, ci sono leggi di questo genere anche in Italia, in fase di elaborazione e di approvazione. Però l'Inghilterra, diciamo che ci è andata giù un po' netta, dicendo: entro l'anno noi faremo una legge per bloccare i social e bloccare tutta una serie di attività online. Allora, inutile dirlo, ne abbiamo già parlato più volte qui a Radio Popolare, in particolare a Doppio Click, più facile a dirsi che a farsi. Perché? Io vi invito ad andarvi a leggere un bell'articolo che è uscito su Guerra di Rete, iniziativa editoriale con cui ho l'onore di collaborare, che riguarda proprio il tema della verifica dell'età. L'articolo si chiama Il labirinto, si intitola Il labirinto della verifica dell'età, e mette in fila un po' tutte le problematiche che ci sono, che sono meno banali di quel che si può pensare. Perché? Perché un tema non è soltanto quello, devo dire la verità, un po' folcloristico, quello di dire: beh, ok, poi ci sono i ragazzini che si mettono i baffi finti e superano il blocco. Ok. Quella, diciamo, è un po' la cronaca spicciola, ma ci sono delle domande un po' più profonde da farsi. Quanto il controllo dei contenuti può portare all'identificazione delle persone nel momento in cui, in buona sostanza, accedono a quello che è lo strumento principe per comunicare, per informarsi, per esprimere le proprie opinioni? Quanto siamo disposti a sacrificare il nostro livello di anonimato, che oggi diamo abbastanza per scontato, cioè nel momento in cui noi postiamo su un social network o pubblichiamo qualcosa online, non dobbiamo farlo necessariamente con il nostro nome e cognome. E attenzione, in Italia è una cosa, almeno per ora, in altri paesi è molto molto più importante avere la possibilità di comunicare senza essere identificati. Tutti questi ragionamenti andrebbero fatti, ma soprattutto c'è un altro ragionamento che andrebbe fatto, cioè questa tendenza a voler risolvere dei problemi culturali, come lo sono sicuramente alcuni usi disfunzionali dei social network o del web da parte dei minori, che qui almeno personalmente io non voglio assolutamente negare, perché credo che la cronaca parli da sé, casi di autolesionismo, addirittura suicidi, c'è un po' di tutto, però si tende sostanzialmente a voler risolvere queste cose o con le leggi o con delle soluzioni tecnologiche che però vengono affidate necessariamente alle piattaforme. Allora, c'è una terza via da questo punto di vista, e non voglio sembrare bleriano in questa logica, che però è quella di sensibilizzare i genitori, che ogni tanto mi sembra vengano un po' tirati fuori dall'equazione. E devo dire che uno degli eventi che c'è stato questa settimana è stato l'evento per gli sviluppatori di Apple. Tra le varie cose, Apple ha presentato iOS 27, cioè il sistema operativo per smartphone e tablet del 2027, cioè quello che arriverà la prossima versione, e grandissima attenzione è stata data proprio al parental control. Quindi ci saranno tutta una serie di funzionalità che permettono ai genitori di avere un controllo estremamente granulare nei confronti dell'utilizzo dei dispositivi da parte dei figli. E devo dire che questa roba qua è un po' l'equivalente del genitore che, perlomeno per chi ha la mia età, si metteva di fianco a te davanti al televisore e decideva se potevi guardare una trasmissione o meno. È un po' questo l'equivalente. E ogni tanto l'utilizzo del parental control è stato sminuito anche da parte delle istituzioni. Ho in mente un report della Commissione Europea che ha definito i sistemi di parental control troppo complicati perché i genitori possano utilizzarli per controllare l'attività online dei figli. Ora, devo dire, a mio giudizio questa è una solenne cretinata, nel senso che abbiamo a che fare ormai con persone che hanno una certa confidenza con gli strumenti digitali. Secondo me, se riescono a applicare i filtri ai loro selfie e a pubblicare delle foto con i gattini e i vari reel e GIF animate, secondo me potrebbero anche riuscire a controllare l'attività online dei figli. Nel dettaglio, iOS 27 permetterebbe di decidere quali tipi di siti possono essere frequentati dai figli, possono essere impostati dei tempi di utilizzo, delle limitazioni, blocco dei contenuti violenti, la possibilità di limitare le comunicazioni a livello di messaggistica, però qua attenzione, c'è un limite, perché stiamo parlando di sistemi di messaggistica integrati in Apple, quindi stiamo parlando dei messaggi, FaceTime, eccetera, eccetera, non WhatsApp, Instagram, eccetera, eccetera, che sono delle applicazioni di terze parti e quindi sono più difficili da controllare da quel punto di vista. Comunque un bel salto in avanti, forse al posto di queste leggi in cui si fanno dei grandi annunci vietando l'utilizzo dei dispositivi, o meglio l'accesso ai social network, ai minori di 16 anni, varrebbe la pena di fare dei bei corsi e un po' di comunicazione e di cultura nei confronti dei genitori per affiancare i figli nell'uso degli strumenti digitali, che sarebbe una bella, bella idea. Allora, siccome non mi piace parlare troppo bene di, di un'azienda, prima di andare sul prossimo brano, vi riporto una notizia che riguarda Apple, che invece non ha niente di positivo. Allora, Apple aveva una funzionalità che si chiamava Hide My Email, che era una roba molto carina. Come funzionava? Uso il passato. Hide My Email. In pratica si aveva la possibilità di creare delle email farlocche per registrarsi a dei servizi. In questo modo ci si poteva registrare un servizio senza dare la propria reale email, che è una bellissima cosa, perché in quel modo non si ha lo spam, c'è una maggiore tutela della privacy, insomma, una cosa carina. Beh, adesso Apple ha annunciato che modificherà questo servizio, non lo toglie, però al posto di avere l'email come pippo@icloud.com, che era un po' quella che veniva usata, tutte quelle, le email private, avranno come dominio @private.icloud.com. E qual è il problema? Beh, che qualsiasi sito può mettere dei sistemi automatici per rilevare il fatto che quell'email è falsa e a quel punto negarti la registrazione e obbligarti a usare la tua reale email. Quindi il servizio dovrebbe diventare sostanzialmente inutile. Arrivo al nuovo brano. Come sapete, io spesso e volentieri scelgo i brani sulla base di quello che è accaduto nella cronaca, e per quanto riguarda la cronaca, una vicenda che mi ha colpito particolarmente è quella di Più Libri Più Liberi, la fiera dell'editoria indipendente, nella quale, per evitare i casini dell'anno scorso, quelli che avevano visto gentaglia fascista sostanzialmente partecipare alla fiera con dei titoli che erano assolutamente indigeribili, la fiera ha chiesto in buona sostanza di dichiarare il proprio antifascismo. Apriti cielo, stavo guardando prima di entrare in trasmissione i commenti di vari pensatori che si sono scagliati contro quello che hanno definito il patentino di antifascismo, come se fosse qualcosa di illiberale. Fra questi naturalmente si distingue il ministro Nordio, che è riuscito a fare una serie di uscite assolutamente infelici, cercando poi di metterci una toppa, dicendo che uno dei più importanti testi giuridici in Italia, cioè il codice penale, l'avrebbe firmato Mussolini, cosa che in realtà non è nemmeno vera, perché è il codice Rocco, perché era il ministro Rocco che l'aveva fatto, e comunque quel codice penale faceva schifo, perché conteneva cose come la pena di morte, una serie di reati di opinione e anche una serie di pene senza una fine, che erano i sistemi di repressione del regime fascista. Poi ha ritrattato, se andate in giro online trovate un mucchio di commenti che secondo me si potevano risparmiare, e da qui la scelta del brano di questa sera, secondo brano di oggi.
Through early morning fog I see visions of the things to be, the pains that are withheld for me, I realize and I can see that suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. The game of life is hard to play, I'm gonna lose it anyway. The losing card I'll someday lay, so this is all I have to say. Doesn't hurt when it begins.
works its way on in. The pain grows stronger, watch it grin. Suicide is painless, it brings on many changes, and I can take or leave it if I please. A brave man once requested me to answer questions that are key. Is it to be or not to be? And I replied, oh, why ask me?
Le 22:20 con l'indimenticabile Suicide is Painless, sigla di MASH, grandissimo film e serie TV, ma io adesso vi porto con la solita carrellata negli ultimi minuti con notizie varie ed eventuali più o meno divertenti nel mondo delle nuove tecnologie e di internet. Allora, come al solito, il calibro 35 stanno a significare che parliamo più o meno di cyber security, e la notizia che vi riporto è abbastanza sfiziosa. Allora, protagonista, una ricercatrice di sicurezza che io adoro, che si fa chiamare Bob da Hacker. In realtà lei è una lei, anche se si fa chiamare Bob, e che forse ve lo ricorderete, ne ho parlato, ma credo l'anno scorso, forse 2 anni fa, era quella che era riuscita a trovare una serie di bug nella piattaforma di McDonald's e aveva trovato il modo praticamente di mangiare a sbafo a tempo indeterminato. Poi, siccome lei è una ricercatrice etica, con la tristezza nel cuore ha contattato McDonald's e gli ha detto: guardate che avete un problema. A questo giro il problema però l'ha trovato nelle piattaforme della FIFA, e proprio mentre c'è la Coppa del Mondo di calcio, ci sono i mondiali. Ma attenzione, non è una vulnerabilità qualsiasi. Che cosa ha scoperto? Che in pratica bastava registrarsi come un membro della FIFA all'interno della piattaforma, e poi, siccome c'era una vulnerabilità nel back-end, quindi nella, diciamo, in quello che c'è dietro della piattaforma, si poteva prendere completamente il controllo, tenetevi forte, dello streaming video che veniva inviato alle televisioni e ai telecronisti. Cioè, lei avrebbe potuto potenzialmente sostituire il video con qualsiasi altra cosa, mettere delle sovrimpressioni, cioè fare qualsiasi cosa, e sarebbe andata in onda su tutte le televisioni, su tutti i monitor dei giornalisti che commentavano le partite. Siccome, dicevo, è una ricercatrice etica, non l'ha fatto, ha chiamato la FIFA e gli ha detto: raga, avete un problema, adesso ve lo spiego, e l'hanno sistemato. Fra l'altro non era una roba particolarmente complicata da sistemare, bastava mettere 4 credenziali da rispettare. Altre notizie che riguardano il nostro futuro invece è che, questa non ero riuscito a darla settimana scorsa, Elon Musk ha svelato il design dei satelliti IA-1. Che cosa sono i satelliti IA-1? Sono un po' l'incubo di tutti. Allora, avete presente che Elon Musk a un certo punto ha detto: ho intenzione di mettere in orbita 1 milione di data center che girano intorno alla Terra e che elaborano i dati per l'intelligenza artificiale. Tutti l'hanno preso un po' per una boutade, probabilmente lo è ancora, perché sappiamo che Elon Musk sono 20 anni praticamente che sta dicendo che l'anno prossimo sbarcherà su Marte, non ci è andato nemmeno vicino, però adesso sta diventando un po' più seria la cosa. Perché? Perché c'è stata la quotazione in borsa di SpaceX. Dentro la documentazione, mettiamola così, che lui ha dato per fare la quotazione in borsa, c'era anche il progetto dei data center nello spazio, e quindi ha dovuto perlomeno fare dei prototipi. Si tratterebbe di satelliti che sono abbastanza simili a quelli di Starlink, quindi quelli che vengono utilizzati per fare comunicazioni a livello satellitare, per dare la connettività a internet nei luoghi che non sono raggiunti dalla fibra o da altri sistemi, ma meno costosi, perché non devono avere delle antenne così potenti e così complesse come quelle di Starlink, un po' più grandini, hanno dei grandi pannelloni solari che gli permettono di attingere all'energia solare per generare 150 kW per ogni satellite. Il satellite sarebbe alto 20 metri e lungo 70 metri. Negli obiettivi di Elon Musk se ne dovrebbero sparare addirittura una milionata nello spazio, cosa che molti hanno fatto notare è abbastanza inverosimile, nel senso che poi non ci sarebbe più spazio per nient'altro. Chiudo con un altro flash, più che altro è un consiglio di lettura. Su Wired è uscito un Wired Italia, un bell'articolo di Luca Zorloni, piuttosto lungo, che non riesco a riassumervi adesso, che però racconta il progetto Word, che è un progetto di cui abbiamo già parlato qui a Doppio Click, il progetto di Sam Altman, l'amministratore delegato di OpenAI, che servirebbe in pratica a distinguere le persone realmente umane dai bot di intelligenza artificiale. È un progetto che prevede la scansione dell'iride, tutta una serie di legami con le criptovalute, una serie di questioni legali complicatissime legate al GDPR, al Regolamento Generale per la Protezione dei Dati. Vabbè, andate sul web, cercatevi Luca Zorloni, Guardi d'Italia, l'articolo ha come titolo Cosa ci fa Word, il progetto di Sam Altman, bla 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 eccetera, ma lo trovate sicuramente, è assolutamente interessante e vi dà un'idea di quello che si sta muovendo. Magari ci torneremo in seguito, perché no, chiedendo proprio a Luca di raccontarci che cosa sta accadendo, che si vuole portare avanti, se lo vada a leggere serenamente su Wired. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Doppio Click. L'appuntamento con la trasmissione radio popolare sul mondo di internet e delle nuove tecnologie è naturalmente per settimana prossima, mercoledì, sempre alle 21.30. Io vi ricordo, se l'avete incrociata tipo per caso, perché io mi dimentico di dirlo, magari avete acceso la radio stasera, avete beccato sta roba, vi sembrava interessante, beh, tutte le puntate sono disponibili in podcast sul sito e sull'app di Radio Popolare, come succede per tutte le trasmissioni di questa emittente. Io vi auguro una buona serata e ci sentiamo su queste frequenze fra 7 giorni. Ciao.